Una buona giornata a tutte e tutti, a chi ci segue su Radio Città Aperta, a chi ci segue su Gemini Network. Questa è l'edizione di Press Corner del lunedì mattina. Oggi è il 22 febbraio, questa edizione è a cura della redazione di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Ramaccioni. Partiamo dal primo articolo che vogliamo segnalarvi. Fa riferimento insomma all'attualità rispetto alla pandemia e alle norme per contenerla in Italia. Nuovo DPCM e decreto, oggi le scelte di Draghi, spostamenti fra regioni vietati fino al 27 marzo, siamo sul Corriere della Sera. Covid, ristori immediati per le attività chiuse, i governatori chiedono di cambiare i parametri per valutare i livelli di rischio, cambia la composizione del CTS che avrà un portavoce. I provvedimenti di apertura e chiusura delle attività saranno stabiliti e comunicati almeno una settimana prima dell'entrata in vigore, dopo averli concordati con regioni e Parlamento, ma le misure di tipo sanitario dovranno affiancarsi quelle di ristoro economico. Questa è la strategia messa a punto dal governo guidato da Mario Draghi per combattere i contagi da Covid-19, ma anche per fare fronte alla crisi finanziaria causata dalla pandemia. L'Italia continuerà a essere divisa per fasce di colore, ma i parametri per stabilire il livello di rischio potrebbero essere modificati già prima del prossimo DPCM e si allargheranno le zone rosse lì dove emergono focolai causati dalle varianti del virus. Per ogni intervento, questo ha evidenziato la ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini al fianco del responsabile della salute Roberto Speranza all'incontro con i governatori convocato ieri sera, ci si muoverà dunque seguendo il doppio binario delle misure di contenimento affiancate a quelle di indennizzo. I presidenti della regione chiedono un cambio di passo e lamentano il mancato arrivo dei risarcimenti per i settori che da mesi hanno dovuto bloccare le proprie attività. Oltre al decreto che sarà approvato oggi per prorogare il divieto di spostamento fra le regioni per 30 giorni, l'esecutivo comincerà a mettere a punto l'elenco delle nuove regole operative dal 6 marzo. Con la curva epidemiologica ancora in salita, sembra difficile ipotizzare adesso un allentamento generale dei divieti, primo fra tutti quello che riguarda l'apertura serale di bar e ristoranti. Quindi tendenzialmente non cambia nulla. L'approccio è pressoché identico a quello del governo Conte, magari ci saranno delle zone rosse più ridotte, no? A livello provinciale, che era già quello che aveva pensato il precedente governo. E resta molto, diciamo, importante il tema dei ristori. Il tema dei ristori che anche qui è in continuità, non in discontinuità con il precedente governo, cioè non arrivano, devono arrivare in fretta. È vero che il governo Draghi è in carica da pochissimo tempo, però insomma ecco, qui deve cambiare un po' la questione, perché sì, alle chiusure se necessarie, anche se bisognerebbe trovare una strategia alternativa a quella dei lockdown come unico metodo di gestione della pandemia, però le attività che vengono chiuse e rischiano poi di andare a gambe per aria devono essere esercite in fretta. È come gli stipendi pagati con 6 mesi di ritardo, i soldi che entrano troppo tardi diventano inutili, servono soltanto per pagare i debiti accumulati nel frattempo. Quindi su questo ecco, c'è molta attesa rispetto a un cambio di marcia deciso da parte del governo Draghi. A proposito di questioni legate alla gestione della pandemia, Covid e infortunio sul lavoro, INAIL verso il no al risarcimento per chi non si è vaccinato. Siamo sempre sul Corriere della Sera nella sezione Economia. La segnalazione è arrivata da Genova, all'ospedale San Martino 15 infermieri che si erano rifiutati di fare il vaccino ora sono positivi al Covid. Che fare? Il direttore generale della struttura, Salvatore Giuffrida, si è rivolto all'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, chiedendo se quei 15 infermieri devono essere considerati in malattia o dovranno essere considerati idonei alla loro attività professionale. L'istruttoria dell'INAIL sul parere è ancora agli inizi, ma sul punto l'orientamento sembra già consolidato, e cioè che in questo caso il contagio non può essere considerato infortunio sul lavoro. Sembra un aspetto tecnico, ma non lo è. Fino a gennaio i casi di Covid di origine professionale segnalati all'INAIL sono stati 147.000, circa il 5% del totale, mentre le morti denunciate per contagio sul posto di lavoro sono state 461. Per questi casi, se alla fine la denuncia si dimostra fondata, sono previsti gli indennizi per infortunio sul lavoro, anche in caso di morte a favore degli eredi. Ma fino alla fine dell'anno scorso i vaccini non c'erano, visto che le prime simboliche somministrazioni sono arrivate il 27 dicembre. E sono proprio i dati INAIL a certificare che il settore della sanità è stato quello più colpito per i contagi sul lavoro. Non solo, proprio dai tecnici della salute, categoria nella quale rientrano gli infermieri, è arrivato il 39,2% delle denunce, numeri che confermano come il lavoro di infermieri sia fra quelli più a rischio. Per questo la campagna di vaccinazione è cominciata da loro, ma chi rinuncia al vaccino, scelta legittima visto che non c'è l'obbligo, può poi farsi riconoscere la positività come infortunio sul lavoro? L'ex ministro del lavoro Damiano è oggi componente del consiglio di amministrazione dell'INAIL. Premette di parlare a titolo personale, ma non ha dubbi, la soluzione migliore sarebbe una legge sull'obbligo di vaccinazione, almeno per alcune categorie. Ma questa scelta, presa in considerazione dal precedente governo, è stata scartata per timore che fosse controproducente. A mio giudizio, dice Damiano, è logico che chi decide di non vaccinarsi e svolge una mansione a rischio poi non possa chiedere il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, anzi dovrebbe essere messo nelle condizioni di non essere un pericolo per sé e per gli altri, evitando il licenziamento ma svolgendo mansioni che non abbiano contatto con il pubblico. Qui però la situazione si complica, come spiega l'avvocato Di Pardo, che sta seguendo alcuni casi di questo tipo. Il garante per la privacy ha confermato pochi giorni fa che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti se sono vaccinati oppure no, e non può chiederlo nemmeno al medico. Il settore sanitario però fa storia a sé. Lo stesso garante ricorda che in attesa di una legge che valuti che se porre le vaccinazioni come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, ci sono regole specifiche per i settori in cui c'è esposizione diretta agli agenti biologici come la sanità. Discorso complicatissimo perché ovviamente lungi almeno dal sottoscritto qualsiasi tipo di indulgenza nei confronti delle posizioni Novax, non stiamo parlando di quello. Parliamo di chi ha paura di questo vaccino perché è un vaccino effettivamente sperimentato poco, su questo non credo che si possa essere tutti d'accordo. Gli stessi operatori sanitari, quelli a favore del vaccino e diciamo ansiosi come tutto il mondo dell'arrivo di un vaccino sicuro anti-Covid, comunque hanno espresso alcune perplessità. C'è anche da dire d'altronde che non è che capiti sempre una pandemia globale, no? Quindi è normale che anche l'arrivo del vaccino è stato caratterizzato da tempistiche e modalità inesplorate, no? Dall'umanità precedentemente, più o meno. È complicato perché appunto la legge prevede una privacy anche forte, soltanto in questo caso ci sono cause di forza maggiore che purtroppo forse vanno un po' ad allentare, no? Questo diritto alla privacy e alla libertà delle proprie scelte. C'è anche poi il parallelo da fare con il vaccino, no? I vaccini obbligatori, quelli per i bambini, che a un certo punto si è arrivati al momento di decidere se il bambino non vaccinato potesse o non potesse andare a scuola con gli altri bambini. Insomma, sono questioni molto delicate. Di certo l'unica cosa certa che sappiamo è che più persone si vaccinano e più si abbassa il livello di contagio e più ci si avvicina all'uscita da questo tunnel. Quindi questo forse dovrebbe essere il riferimento principale, come in tutte le scoperte, i passi avanti dell'umanità, purtroppo il rischio di qualche forma di rischio probabilmente c'è, però onestamente fa un po' strano sentire di infermieri che si ammalano di Covid in un ospedale perché si sono rifiutati di vaccinarsi. Non lo so, colpisce un po' così, più da lettore che da giornalista forse, ecco, più da cittadino che da giornalista. Però giustamente la mia funzione in questo momento è un'altra e quindi bisogna mettere sul piatto tutti quanti gli aspetti della questione. È una controversia delicata, vedremo come l'INAIL deciderà di risolverla. Cambiamo completamente argomento, segnaliamo un articolo interessante sul Post. non capiremo mai il delitto di Novi Ligure. 20 anni fa, il delitto di Novi Ligure, appunto, la storia indecifrabile di come Erika De Nardo e Omar Favara uccisero brutalmente senza motivo la madre e il fratello di lei, esattamente 20 anni fa. 20 anni fa l'Italia, il presidente del Consiglio era Giuliano Amato, nominato l'anno prima dopo una crisi di governo che aveva portato le dimissioni di Massimo D'Alema. Nello stesso periodo in tutta Europa veniva attivato un piano per il controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina, meglio nota come morbo della mucca pazza. 20 anni fa, in un'Italia per alcuni aspetti simile a quella di adesso, i notiziari della Sera diedero la notizia di un delitto che avrebbe segnato l'opinione pubblica per anni. A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, una madre di 41 anni è stata trovata morta insieme al figlio 11enne. Susanna Cassini e Gianluca De Nardo erano stati uccisi con quasi un centinaio di coltellate, un modo così brutale da turbare anche magistrati e carabinieri di lungo corso. Carlo Casalesi, procuratore di Alessandria, 70enne con quasi 40 anni di esperienza, fu tra i primi a arrivare sul posto, si sentì male dopo aver visto la scena del crimine e fece visibilmente fatica a riferire qualcosa davanti alle telecamere quella sera. I soccorsi erano stati chiamati dalla figlia 16enne, Erika De Nardo, che apparentemente era riuscita a fuggire agli aggressori dal seminterrato. Secondo la ragazza, alle 20.40 due persone erano entrate in casa e avevano ucciso la madre e il fratello minore. Albanesi, aggiunse la ragazza. La voce si sparse subito, naturalmente esplose la reazione collettiva. De Nardo confermò la sua versione, addirittura che fu in qualche modo sostenuta dal procuratore di Alessandria all'uscita dalla caserma la mattina seguente. Infatti il procuratore descrisse alla stampa la ragazza come lineare e precisa, una ragazza coerente, una ragazza veramente splendida. Mai parole furono più sbagliate quelle pronunciate dal povero procuratore di Alessandria. Aveva anche riconosciuto uno degli aggressori, la ragazza, un ragazzo albanese della zona. Naturalmente si incendia ancora di più l'opinione pubblica, fiaccolata contro l'immigrazione promossa dagli esponenti locali della Lega Nord, che come sempre ha una capacità di lettura delle situazioni e di strumentalizzazione altissima, lo aveva 20 anni fa, ce l'ha anche adesso. Però fra gli investigatori i dubbi sulla versione della ragazza erano molti. Gli assassini non avevano portato via nulla dalla casa e quindi avevano massacrato una madre e il suo bambino per nulla, apparentemente. Poi ovviamente le indagini in breve tempo spostarono la loro attenzione proprio sulla figlia e sul fidanzatino della figlia. Il parere finale del medico legale che eseguì le autopsie eliminò gli altri dubbi, era stata la figlia, appunto, aiutata probabilmente dal suo ragazzo Mauro Favaro, o Favaro, non mi ricordo la pronuncia, 17enne, che tutti chiamavano Omar. Per farli vacillare e spingerli a confessare vennero portati entrambi a fare un sopralluogo nella villetta. Al ritorno li fecero stare per 4 ore all'interno di una stanza della caserma dove erano state piazzate telecamere e microfoni. De Nardo, già descritta come incredibilmente fredda e lucida per la situazione in cui si trovava, fu colta ad assicurare il ragazzo, molto più frastornato e impaurito, e a mimare il gesto di una coltellata per poi chiedergli: ma quante gliene hai date? Dopo 3 giorni dall'accaduto, tutti quelli che stavano seguendo il caso si trovarono per le mani una realtà completamente diversa da quella ipotizzata all'inizio e altrettanto inspiegabile. Erika De Nardo e Omar Favaro progettavano da mesi di uccidere la famiglia di lei, compreso il padre Francesco, fra i responsabili dell'azienda dolciaria Pernigotti, e probabilmente ci avevano già provato con del veleno per topi, le cui tracce furono ritrovate in vari punti della casa durante i rilevamenti. Ci erano poi riusciti la sera del 21 febbraio, aspettando madre e figlio al loro rientro. Agghiacciante la ricostruzione: la madre fu uccisa con oltre 50 coltellate inferte da entrambi, mentre la donna urlava alla figlia di smetterla, chiedendole perché lo stesse facendo, infine dicendole ti perdono. Il fratello minore avrebbe dovuto salvarsi, ma dalla sua camera sentì rumori, fece le scale di tutta la scena. De Nardo e Favaro, ritenendo di non poterlo più risparmiare, provarono ad annegarlo nella vasca da bagno, non ci riuscirono perché continuava a lottare. A quel punto lo uccisero con altre coltellate. Allucinante, io veramente non la ricordavo così bene, questo articolo mi ha riportato a quei giorni. E poi perizie psichiatriche, per definire almeno i contorni della vicenda, I due pare che si fossero staccati completamente dalla realtà in cui vivevano, finendo per chiudersi in una loro dimensione. Denardo venne valutata come una ragazza più intelligente della media, affetta però da un disturbo di personalità di tipo narcisistico. Favaro presentava invece un disturbo da personalità dipendente. Poi l'articolo prosegue con altre specificazioni e approfondimenti. Interessante per fare un salto indietro nella storia della cronaca di questo paese. La cronaca nera è sempre qualcosa che interessa molto all'utente medio italiano, però le grandi vicende di cronaca nera caratterizzano anche dei passaggi nella storia di questo paese, no? E questa fu una di quelle, no? Fu una di quelle. Chiudiamo con un articolo, una segnalazione su TPI, The Post Internazionale, tpi.it. Grillo: Roma ha bisogno ancora di Virginia Raggi. Aridaie, famoso post di Beppe Grillo, che rilancia anche un po' a sorpresa la candidatura della Raggi, spinta dal Movimento 5 Stelle. L'endorsement di Beppe Grillo a Virginia Raggi è arrivato con una ridaglia su Twitter, dove il garante del Movimento 5 Stelle ha condiviso una foto che lo ritrae insieme all'attuale sindaca di Roma. Roma ha bisogno ancora di te. Chi sta con Virginia sta con il Movimento. Appoggio rilanciato poi dall'ex capo politico Luigi Di Maio sulle sue pagine social, che però non dice niente sulla richiesta fatta da Raggi il 17 febbraio scorso, quando ha invitato i colleghi pentastellati a esprimersi con un voto su Rousseau, sulla sua ricandidatura e abbandonare le ambiguità. Ma la corsa a Campidoglio è una patata bollente, anche perché il sostegno di Raggi andrebbe a intaccare il percorso di alleanza fra PD e Movimento 5 Stelle, il cui banco di prova saranno proprio le prossime elezioni amministrative. Anche se il segretario del PD Nicola Zingaretti ha ribadito l'importanza di lasciar scegliere i territori sui candidati, quella di Roma è una partita centrale per dare credibilità all'asse strategico giallo-rosso. Intanto nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di presentare l'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri come candidato unitario, voce però smentita. Insomma, finalmente direi io si inizia a parlare di queste elezioni, anche perché insomma a maggio scade il mandato scusate della Raggi, e quindi e si parla anche ovviamente di questa alleanza Movimento 5 Stelle Partito Democratico, nata con l'ultimo governo giallorosso, che una parte del PD vorrebbe riconfermata come asse, come ticket anche elettorale, un'altra parte invece proprio non la digerisce. Penso che a Roma si deciderà molto di questa possibilità. Questo era l'ultimo articolo segnalato, grazie per averci seguito, un buon proseguimento con i programmi, le trasmissioni, il palinsesto di Radio Città Aperta e di Gemini Network.